Andiamo a parlare di un altro argomento, di una strana malattia. Ne ha parlato Andrea Capocci sul Manifesto e allora diamo il bentornato al giornalista Andrea Capocci.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
Grazie di essere qua con noi. Allora, la prima domanda che obbligatoriamente io devo fare è: lei ha contratto la Bixonimania?
No, non l'ho contratta come non l'ha contratta in realtà nessuno perché si tratta di una malattia inventata, non è una vera malattia, ma è una malattia che è stata creata ad arte da una ricercatrice.
Ed è esattamente quello che lei ha scritto nell'articolo del 10 aprile sul Manifesto, la resistenza al tempo di AI, cioè dell'intelligenza artificiale. Che cos'è accaduto?
Allora, spieghiamolo perché è un atto di resistenza contro l'intelligenza artificiale. La ricercatrice che si chiama Mira Tunström dell'Università di Göteborg ha inventato una malattia descrivendola in un paio di studi scientifici, anzi pseudoscientifici, che ha pubblicato su internet, ed erano studi evidentemente pseudoscientifici perché si parlava di questa malattia di cui lei ha coniato il nome. In termini anche piuttosto fantasiosi, ringraziando per esempio il sostegno dell'Accademia di Star Trek per il sostegno alle ricerche. A cosa serviva pubblicare due studi come questi? Noi sappiamo che l'intelligenza artificiale si nutre delle banche dati per poi fornire risposte agli utenti. L'intelligenza artificiale si è nutrita anche della banca dati in cui erano stati pubblicati questi due articoli, che un umano avrebbe riconosciuto subito come articoli fake, e in questo modo l'intelligenza artificiale, tutte un po' le intelligenze artificiali che sono state messe alla prova, hanno incorporato nella loro rete neurale questa malattia immaginaria, la Bixonimania, di cui la stessa Tunström ha coniato il nome. E hanno cominciato a utilizzarla nei loro dialoghi con gli utenti che molto spesso si rivolgono all'intelligenza artificiale, un po' tutte, anche per chiedere consigli dal punto di vista sanitario. Poi questo magari è un capitolo su cui tornare.
Ho letto nel suo articolo che più di un ricercatore che si è affidato all'intelligenza artificiale ha citato la Bixonimania in alcuni studi che hanno perfino superato la peer review degli esperti. La peer review è il controllo che degli esperti fanno sugli articoli che vengono inviati a delle riviste per essere pubblicati. Direi che è un elemento estremamente preoccupante questo.
È molto preoccupante ed è proprio per questo che la ricercatrice e i media hanno tirato fuori, hanno portato al grande pubblico questa storia, perché a un certo punto non solo l'intelligenza artificiale ha incorporato questa malattia che non esiste, creando magari anche delle false diagnosi negli utenti, ma in più anche gli stessi ricercatori che sappiamo che sempre più spesso si affidano all'intelligenza artificiale per realizzare delle ricerche, la cui affidabilità ovviamente è molto parziale, anche degli stessi ricercatori hanno cominciato a parlare di questa malattia immaginaria come se fosse reale, proprio perché si sono serviti di ChatGPT o di altre intelligenze artificiali per scrivere i loro studi. Proprio una volta successo questo, la ricercatrice Nature e altre riviste hanno deciso di parlare a voce alta di questo problema perché in qualche modo era scoppiato il bubbone, da un lato dell'inaccuratezza dell'intelligenza artificiale, dall'altro della permeabilità alle truffe realizzate con l'intelligenza artificiale anche del sistema delle pubblicazioni scientifiche peer review, come l'hai chiamato tu, cioè quelle con il bollino della garanzia della revisione degli esperti, che evidentemente è un bollino che serve fino a un certo punto.
Il ruolo che l'intelligenza artificiale può svolgere in medicina è in questi anni, tra l'altro, oggetto di tanti e tanti studi. È uscita adesso una pubblicazione sull'European Journal of Pathology, che è stata realizzata dall'Istituto Clinico Humanitas e che manda un messaggio abbastanza preoccupante. Dice: sebbene già ChatGPT abbia fornito risposte utili in un terzo dei casi che loro hanno analizzato, la frequenza degli errori e la variabilità sottolineano la sua inadeguatezza per l'uso diagnostico di routine. E terminano dicendo: è essenziale riconoscere il ruolo insostituibile degli esperti umani nella sintesi di immagini, dati clinici e ed esperienze per il complesso compito della diagnosi istopatologica, perché quello studio era su diagnosi istopatologiche. Ecco, però ci dice che andiamoci calmi, cioè con l'intelligenza artificiale, non è un Vangelo, tanto per fare una battuta, è importante il ruolo del medico e del professionista che va poi a verificare e a controllare le modalità con le quali l'intelligenza artificiale ha lavorato. E questo è uno dei filoni di ragionamento che prende spunto dal suo articolo. Ma quello di cui io sono rimasto molto colpito è anche la parte introduttiva, perché c'è già stato un caso nel passato dove una malattia è stata completamente inventata, è inventata a fin di bene. Di cosa parliamo?
Anche in quel caso parliamo di un atto di resistenza, perché mentre la ricercatrice appunto faceva un atto di resistenza contro il dilagante strapotere dell'intelligenza artificiale, io facevo in quell'articolo un parallelo con un altro atto di resistenza che partiva da una malattia immaginaria. Mi riferivo a un episodio storico che si è verificato nella Roma del 1943-44, Roma occupata dalle forze nazifasciste, e subito dopo il rastrellamento del ghetto. La comunità ebraica cercò rifugio anche negli ospedali e nell'ospedale Fate Bene Fratelli, quello che si trova sull'isola Tiberina, vi fu un medico, Giovanni Borromeo, che inventò di sana pianta una malattia, il cosiddetto morbo di K, una malattia molto contagiosa e molto pericolosa che costringeva l'ospedale a isolare alcuni reparti e in questo modo riuscì a nascondere in questi reparti isolati per questa malattia immaginaria oltre un centinaio di ebrei del ghetto, perché di fronte al rischio della malattia anche le ispezioni delle SS e dei fascisti si fermavano. E questo episodio rimase uno degli episodi eroici, ovviamente, della resistenza romana, che era fatta sì di atti eroici dal punto di vista politico, dal punto di vista della guerriglia, ma anche appunto dal punto di vista dell'inventività e anche della scienza.
Quindi nel 1673 abbiamo il malato immaginario di Molière. Nel 2026 abbiamo invece una malattia immaginaria che mette a dura prova l'intelligenza artificiale. E nel 1943 abbiamo avuto invece una malattia immaginaria che ha salvato delle vite. Grazie, grazie moltissimo di questo contributo. Diciamo che anche questo argomento diventa ufficialmente parte della storia della medicina.
Grazie a voi e grazie a chi ci ha ascoltato.